20 dicembre 1992. Nicola. Mamma, a volte vi chiedete come mai alle vostre ardenti suppliche non corrisponda una sollecita risposta da parte del cielo. Non capite che, perché la grazia possa prendere possesso della vostra vita, della vostra intelligenza e del vostro cuore e produrre i frutti che con tanta insistenza chiedete, ha bisogno di trovare una strada priva di macigni che ne impediscono il lento fluire. E sai quali sono questi macigni così difficili da rimuovere? La superbia, l'orgoglio, il non riconoscere la vostra perfetta miseria da cui traggono origine i vostri peccati. Tutti i peccati contro Dio prima e contro il prossimo poi hanno origine da quell'io maledetto e il ritardo che lamentate nell'accoglienza da parte di Dio della vostra richiesta siete voi stessi a determinarlo. Ecco perché Maria Santissima vi esorta costantemente alla conversione. Come potete implorare aiuto per voi se voi siete sordi a dare aiuto al fratello che vi chiede aiuto? Il vostro amore egoistico crea attorno alla vostra persona una fitta rete non di protezione, ma di impenetrabilità, per cui è difficile a Dio Padre, che è amore, penetrarvi per venirvi in aiuto. Ed allora è necessario un lento ed amoroso intervento che a volte dura tutta una vita, per liberarvi da tutte le catene che voi stessi avete creato e che vi stringono, impedendovi quei movimenti indispensabili che vi renderebbero liberi. Spesso dite, i tempi di Dio non sono i nostri, ma non pensate che siete proprio voi che li rendete lunghi, lunghissimi, perché opponete alle sue esortazioni, alle sue amorose premure, un'apatia ed un'indifferenza davvero assurde, quando addirittura non opponete un no di rifiuto e di disprezzo. Sì, il mondo va verso la rovina. Satana miete vittime a più non posso. Gridate aiuto e Dio Padre vorrebbe esaudirvi, perché vi ama, ma voi singolarmente. Attuate quella conversione radicale che darebbe a Dio stesso la possibilità di affluire con la sua grazia e la sua potenza, e salvare non solo voi, ma anche tutto il mondo, la terra con tutti i suoi abitanti? Riflettete, mamma. Rifletti anche tu. Vedi, papà è arrivato alla gloria perché è riuscito a smantellare quella fortezza impenetrabile del suo io. 22 dicembre 1992, ore 10 e 20. Nicolò, il mio cuore è pieno di gioia perché mi riveli cose veramente grandi. E ti adoperi soprattutto perché esse siano totalmente recepite, prima dal mio cuore e poi dalla mia intelligenza. Tu già dal 1989 mi avevi anticipato l'avvento eccezionale del terzo parto di Maria Santissima che partorisce Gesù nel cuore di ogni uomo pronto ad accoglierlo. Nel giugno di quest'anno è stato ancora una volta riportato alla mia memoria quell'episodio rimasto scolpito nel mio cuore e nella mia mente, che ne ha conservato intatto il ricordo. Ieri l'altro, attraverso la sollecitazione di Anna, che mi ha riferito come un messaggio di Padre Giacomo parla appunto di questo evento eccezionale per la città di Roma, vedremo Gesù bambino scendere dal cielo. In chiesa poco fa, mentre immersa nell'adorazione a Gesù Eucaristico esposto sull'altare, gli chiedevo come si sarebbe realizzata quella nascita, a cui peraltro credevo. Tu chiarisci ed illumini la mia mente. Mamma, realmente Gesù bambino nascerà nei cuori pronti ad accoglierli, ad opera della madre che lo partorirà direttamente in voi e non spiritualmente come per il passato. Ma non si servirà dei vostri occhi carnali, che potrebbero anche mentirvi, ma della vostra fede. Dimmi, mamma, tu ricevi Gesù nell'Eucaristia, tu non lo vedi, ma sai che egli è realmente in te con la sua presenza fisica e spirituale. Non lo vedi, no, ma lo senti in maniera più o meno tangibile secondo la intensità della tua fede. Quasi sempre l'ostia che tu ricevi brucia a contatto della tua lingua. Non vedi niente, ma sai che una semplice ostia non potrebbe emettere calore. Dopo la morte di papà, la mattina corri a ricevere l'Eucaristia perché sai che io, papà e zio Masino, attraverso te, anche noi ci cibiamo di lui e non vuoi privarci di tale immenso dono. Vedi, mamma, tutto gira e si realizza attorno ad un briciolo di fede. fai che essa non venga mai meno in te. 28 dicembre 1992, ore 7:30. Il 28 agosto di quest'anno, giorno dell'anniversario della morte del mio Nicola, era venuto a trovarci a Sabaudi a Stefano da Santa Maria Capua Vetere. Egli aveva riposto in Nicola tutta la speranza della guarigione della moglie affetta da una forma tumorale gravissima. I vari luminari avevano pronosticato la fine in brevissimo tempo, con una certezza assoluta e con frasi crudeli, che avevano dolorosamente colpito il cuore e lo spirito del marito. Nicola immediatamente fu chiaro ed esplicito. Oggi compio questo miracolo, di a Stefano che la moglie è guarita. Quella rivelazione fu per Stefano fonte di gioia inesprimibile e la sua fede in Nicola divenne certezza. Ma la moglie doveva passare attraverso controlli vari e nessuno di essi dava adito alla speranza. Ma mentre la signora continuava a vivere la sua vita in modo del tutto normale, anche perché non era al corrente della gravità del suo male, la fede del marito era sottoposta a prove terribili. Così l'altro giorno, ad un ennesimo controllo positivo, Stefano con l'animo in gola mi telefona, implorando un'ulteriore conferma da parte di Nicola. E Nicola: «Mamma, di a Stefano che si trova davanti ad un vulcano spento, che non può produrre alcun danno, o ad una lampadina che non può accendersi perché è stata disinnescata la corrente». Perché tale è in realtà lo stato del male che aveva colpito la moglie di Stefano. I vari controlli, tutti positivi, testimonieranno l'avvenuto miracolo, perché ad essi non corrisponde l'esito letale che i medici avevano a giusta ragione diagnosticato. Così è stato per Filippo guarito completamente, anche se l'elettroencefalogramma diceva il contrario. Così è stato per me. Così per la bambina cieca nata miracolata da Padre Pio, che nonostante veda perfettamente, mantiene le pupille bianche, a testimonianza dell'avvenuto prodigio. Dì a Stefano che abbia sempre più fede e gioisca perché grandi sono le opere del Signore, che per nostro tramite concede ai suoi figli. Nicolò, mi hai ripreso stamani attraverso quel meraviglioso messaggio del 19 febbraio 1989 in cui mi esorti a scrivere tutto e a non tralasciare niente. Ti prego, Nicolò, così come prego Pippo mio, di non lasciarmi sola e di aiutarmi ad andare avanti con più energia, perché sento che le forze mi vengono meno. Le tante preoccupazioni mi opprimono, eppure so bene che niente da sola posso cambiare. Accrescete la mia fede, ve ne prego. «29 dicembre 1992, ore 8. Nicola. Mamma, attraverso le illuminazioni mie e di papà e gli avvenimenti che si susseguono, più chiara si rivela la tua intelligenza, la nostra strategia di amore. Ciò si realizza perché tu, senza chiederti un perché, che ti porterebbe su strade sbagliate, dai ascolto ai nostri suggerimenti, dando a noi la possibilità di realizzare quanto ci sta a cuore e che è anche il tuo intimo desiderio per il quale continuamente ci implori. Adesso ascoltami, mamma, e ricordati che ogni illuminazione diretta alla situazione particolare della nostra famiglia non è solo un dono per essa, ma coinvolge un numero stragrande di anime che soffrono dello stesso male. Sii allora generosa e non trattenere mai niente per te. Gesù dice: quando due o più persone sono unite in preghiera, io sono accanto a loro. Ciò vuol dire che la supplica dell'uno rafforza, meglio raddoppia, la potenza di intercessione dell'altro. Se questo si verifica nel bene, purtroppo lo stesso si verifica nel male. Un uomo da solo spesso non è capace di compiere e portare a termine un misfatto e cerca un complice o più complici. Ed allora qual è la strategia da seguire che è la medesima, sia quella posta in atto dal cielo che quella che adopera Satana e con vero successo? Dividere le forze del male per meglio ottenere vittoria su di un'anima, fiaccare la seconda, che si troverà scoperta in più punti, e in un secondo momento spingere l'anima, che per prima si è liberata dagli artigli del nemico, ad essere per il compagno più debole aiuto, forza e sostegno. In questo caso, mamma, la vittoria è certa, ma occorre umile fede. Non soffermarti mai alle vittorie o alle sconfitte parziali, e in pieno abbandono aspettare che la nostra vittoria si compia. Soprattutto, mamma, ricordati e non dimenticarlo mai, che Dio solo è il potente e che noi siamo i suoi umili servitori. 31 dicembre 1992. Nicola. Cara Romilde, sia io che papà ascoltiamo le tue ardenti suppliche, ti siamo vicini, protesi in tuo aiuto. Noi siamo il canale dell'amore del padre che tanto ti ama. Anna, in un primo momento, è stata affidata a questa missione, a cui adesso si è aggiunto papà e zio Masino, con i quali faccio unità di opere e di intenti in totale armonia con la Santissima Trinità. E Maria la Madre. Nessuna promessa che Dio ti ha fatto servendosi di noi verrà mai meno, perché la parola di Dio è veritiera ed eterna. La vostra ansia, la tua ansia, vorrebbe bruciare l'attesa, ma anche questa rientra in questo preciso disegno d'amore. Ma abbi tanta fede, Romilde, non ti stancare di pregare, e come per Maria Santissima ti sarà abbreviata l'attesa. Nicola. 31 dicembre 1992. Nicola, mamma, ti decidi sempre all'ultimo momento a scrivere argomenti che mi stanno a cuore e che vorrei puntualizzare, perché fanno parte dei messaggi illuminanti su verità per voi ancora così oscure. Ma pazienza, mamma, capisco come la tua umanità ceda a tanti avvenimenti a volte stressanti e che richiedono un'attenzione particolare per poterne individuare il filo conduttore che noi reggiamo. L'altra sera sono venuti a trovarti accompagnati dalla sorella del padre, quei genitori a cui poco tempo fa è morto il figlio di 23 anni, improvvisamente, senza una causa plausibile. Erano reduci da una visita a Natuzza, la veggente di Paravati, la quale, chiamando per nome la madre, che era mescolata ad una grande folla, le dice che essa era la mamma più fortunata del mondo, perché il figlio era nella luce. Ed in effetti è così. Ma adesso ascoltami. L'altra volta, per chiarirti i vari gradi di purificazione a cui vanno incontro le anime che lasciano questa terra e sempre in ragione ai meriti acquisiti in questa prova terrena, ti portai il paragone della notte in cui tutti voi siete immersi. I vari stadi di purificazione sono paragonabili alle ore che scorrono lente ma sicure fino ad arrivare al nuovo giorno. Le prime ore sono di notte fonda, nelle quali il buio è quasi totale. E adesso è legata a una sofferenza maggiore, fino ad arrivare alle prime luci dell'alba e poi all'aurora, che prelude al sorgere del sole, dove tutta la natura si rivela nella bellezza dell'attesa. Ma non è ancora giorno, né tantomeno meriggio, dove l'anima è completamente immersa nella luce dell'amore di Dio, nella sua potenza, nella sua felicità. Comprendi, mamma, che cosa voglio dirti? Quel ragazzo aveva un'anima gradita a Dio. E adesso è stata risparmiata la lunga trafila delle ore notturne ed indenne è arrivato alle prime luci dell'alba. Il desiderio di Dio, di cui ancora non scorge la luce, sarà la sua purificazione, perché mamma, 23 anni vissuti nel buio fitto di questo mondo fatto di peccato, lasciano una opacità anche sull'anima meglio disposta. Chi sono invece coloro che pervengono alla luce radiosa di Dio senza passare per il purgatorio? Le anime di coloro che hanno lavato la loro veste nel sangue dell'agnello, i martiri dell'ultima ora. 2 gennaio 1993, ore 4:40. Nicola. Mamma, nel leggere quell'articolo suggente della professoressa di Ulzio, che comunica con il marito morto e che tanta analogia presenta con i nostri colloqui, ti sei chiesta cosa è in realtà la scrittura automatica di cui io vi metto in guardia per individuare la fonte del messaggio stesso. Adesso ascoltami, mamma, anche se spesso mi ripeto, per farvi meglio comprendere le verità che vi rivelo. 2. Sono le fonti di un qualsiasi messaggio che arriva a voi dall'aldilà, da Dio bene infinito che brama comunicare con la sua creatura per aiutarla a superare la prova terrena e potere, alla fine di essa, stringerla al suo seno in una gioia senza fine. E da Satana, che tutto ordisce e di tutto si serve per sottrargli appunto questo figlio che gli appartiene di diritto. Il mezzo per comunicare e diffondere il messaggio, uno di bene e l'altro di male, è la scrittura. Ma mentre Dio ama la sua creatura e non violenterà mai la sua volontà, poiché non la priverà mai della dignità di essere sua figlia e quindi sua erede legittima, Dio Satana, al contrario, si serve proprio del dolore che colpisce un'anima per la morte di un loro caro e di cui lui solo è l'autore, per imporgli il suo volere. Ed ecco, la scrittura automatica, o altri mezzi tutti validi, medium, carte, indovini, eccetera, per arrivare allo scopo. Dio, al contrario, parla al cuore e il suo invito all'ascolto parte da lontano nel tempo. Piccoli richiami, voci sommesse, avvenimenti o segni che preludono ad un accordo totale o quasi che non può più essere equivocato, perché sono due amori che si incontrano, connaturati l'uno all'altro, perché presenti da sempre. Mamma, hai individuato in quell'articolo il veleno di Satana. Tutto si ricongiunge in Dio. In Lui fioriscono tutte le morti dei giovani e dei vecchi, dei malati, degli uccisi, dei suicidi, di tutti coloro che ogni giorno lasciano la nostra terra per rispondere alla chiamata. L'hai segnato con un pennarello, ma quanti cadono nel tranello, mamma? Non ti stancare di diffondere i miei messaggi. Forse smorzeranno la sete, a volte insana, di conoscere verità a tutti i costi, o almeno ad essere più prudenti. 3 gennaio 1993, ore 3:25. Nicola, mamma, voglio rendere ancora più chiaro al tuo spirito la differenza che passa tra la tua scrittura che serve a rivelare i miei messaggi e quella automatica di cui parlano tante mamme ed anche la professoressa di Ulzio che rivela i contatti con i loro cari defunti. Con la parola automatismo noi vogliamo esprimere qualcosa che esula dalla nostra libera partecipazione. Non siamo più i veri protagonisti del progetto, ma aderiamo ad esso in una forma marginale, come veri e propri automi. Così è la scrittura automatica, imposta a queste povere anime captate da Satana nel momento in cui, travolte dal dolore, opponevano minore resistenza, usata dal medesimo per diffondere il male. La tua scrittura, mamma, è voluta ed attuata da una volontà libera, perché io non ti impongo niente. Se così fosse, non ti rimprovererei continuamente, e il mio libro ne è pieno, che trascuri addirittura tralasci di scrivere quanto io con tanta sollecitudine d'amore ti faccio conoscere. Tu sei spinta a farlo perché ami non solo me, ma soprattutto Dio, e ciò è frutto di una lunga maturazione alla scuola del suo amore. Il dolore per la perdita di una persona cara è una cosa naturale, inerente alla nostra natura umana e certo non condannabile se pensi che Gesù ha pianto per la morte di Lazzaro. Ma essa non può trasformarsi in angoscia e disperazione, creando proprio lo stato d'animo adatto al nemico delle vostre anime per distruggervi. È questo proprio il suo progetto nefando che attua servendosi proprio della morte con tutti i rimpianti, attaccamenti e rimorsi prima che l'anima lasci questa terra e disperazione, solitudine e tormenti per coloro che restano. Mamma, Gesù vi ha liberati dalla morte attraverso la sua morte, vi ha sganciati da Satana perché la morte è vita e resurrezione. Testimoniate questa verità, mamma, tu l'hai fatto per papà e Dio l'ha scritto in tuo favore. 4 gennaio 1993, ore 2:45. Nicola, mamma, desidero continuare ad illuminarti sulle attività, mezzi o modi usati dal nemico per atterrarvi o indebolire la vostra fede o almeno fiaccare la vostra resistenza. Ti parlerò dei sogni. Ti ho altre volte accennato come lo spirito, componente essenziale di voi uomini, non dorme mai, ma le manifestazioni ad esso connaturate, volontà, intelligenza, spirito di vigilanza, prudenza, eccetera, con il riposo corporeo, entrano in una specie di letargo, in un certo senso riposano anch'essi. In questo stato nebuloso e privo di difesa si alternano i giuochi di spiriti buoni ed anche di spiriti cattivi, che richiamano alla mente avvenimenti vissuti, desideri ancora allo stato latente, preoccupazioni ed incertezze, e tutto in un groviglio di immagini che noi definiamo con una sola parola, sogno. Ci sono i sogni lieti, che ti riempiono di gioia, i sogni premonitori, i sogni profetici, e quelli che al contrario ti procurano angoscia o addirittura terrore. In realtà, mamma, la lotta tra il bene e il male, tra gli spiriti infernali e gli spiriti dei beati che corrono in vostro aiuto, non ha mai tregua. Il riposo corporeo, indispensabile per ristabilire un certo equilibrio, perché non incide in modo determinante in quanto non interviene nel gioco alla vostra libera scelta, diventa il campo ideale per il nemico della vostra anima per terrorizzarvi. Tu hai sperimentato questi attacchi più volte e da due notti in forma più chiara e violenta, ma non temere perché noi ti siamo vicini e nessun male potrà accaderti. Hai anche sperimentato come diverso è l'esito dell'attacco del nemico quando nella pienezza delle vostre facoltà, attraverso l'invocazione del nostro aiuto, egli è costretto ad eclissarsi. Mamma, qual è la vostra difesa? Sempre e soprattutto la preghiera. La preghiera prima di accingervi a dormire e la mattina prima di iniziare la vostra attività giornaliera. 7 gennaio 1993, ore 5 e 45. Pippù mia, mi stai rimproverando che non mi sono fatto più vivo, mentre il bisogno del mio aiuto, del mio consiglio, del sostegno che caratterizzava la mia presenza quando vivevo e dividevo con te i mille problemi della nostra vita terrena, ora si sono fatti più impellenti. Hai ragione, Pippù mia. Tutto il carico è ora sulle tue spalle e tu che sei molto più illuminata di quanto io non lo fossi, ne senti l'asprezza ed esso ti opprime. Noi ti veniamo in aiuto con la luce che, diradando le fitte tenebre che ti impediscono di scorgere la strada che porta alla salvezza, ti dia la pace e la certezza che tutto si svolge secondo il volere di Dio che vi ama. Vorrei renderti chiara la lotta che si attua attorno alla vostra persona, tra le forze del bene e le forze del male, di cui ben poco riuscite ad intravedere, pur essendo proprio la salvezza della vostra anima che è in gioco. Se sono pervenuto direttamente al possesso di Dio, lo debbo al suo amore infinito che in Nicola ha trovato l'intercessore potente, l'artefice paziente che, spinto dall'amore filiale di cui era pregno, tutto ha escogitato per venirmi in aiuto. Sì, Pippù mia, la mia conversione, anche se si è attuata nelle ultime ore della mia vita, ha avuto inizio molto tempo prima. Cessato il lavoro febbrile della mia attività di ufficio con il pensionamento, poco alla volta, nei lunghi anni di riposo forzato, la riflessione ha preso il sopravvento e uno alla volta sono cadute la vanagloria, l'ambizione, la presunzione di conoscere la verità e il ritenere di avere sempre ragione. La caducità delle cose mi si faceva sempre più presente, ma quanti idoli ancora da atterrare, il più terribile di tutti, il mio io, che mi impediva di vedere gli altri, di scorgere il lavorio della grazia e tantomeno le insidie del nemico della mia anima mi apprestava. Quanti momenti bui ho attraversato succube del nemico, scaricavo su di te l'allontanamento di Teresa e inconsciamente rendevo responsabile Nicola, che non più vivente doveva essere escluso da qualsiasi sospetto. Non capivo il gioco perverso di Satana che proprio da Nicola voleva allontanarmi, dalla sola luce che mi avrebbe salvato e così rifiutavo i suoi messaggi. Momenti bui, Pippù, mettevo in dubbio le tue parole che mi parlavano della fedeltà di Gesù alle sue promesse e solo quando Teresa è tornata, chiamata dalla gravità del mio male, ho dovuto constatare che avevi ragione. Ma mentre Nicola, attraverso il ritorno di Teresa, che lui stesso era riuscito ad attuare, abbatteva un grosso ostacolo, l'altro si serviva di quelle due pedine a lui soggette, costituite appunto dall'unione di lei con il marito, per ritardare l'attuazione del progetto di Dio. Poco alla volta, attraverso un disagio di cui non capivo l'origine, mi resi conto che le loro presenze, che inizialmente avevano suscitato tanta gioia, si erano trasformate in elemento negativo e mi toglievano serenità e pace. Era come se mi succhiassero energia vitale, come se ad un desiderio impellente del mio amore di padre si frapponesse la necessità di rinunciare a quella gioia, perché manovrata da un astuto nemico che ordiva alle mie spalle. Decisi allora di andare a Sabaudia per sottrarmi a quei lacci. La purificazione era in atto, dolorosa e spesso piena di sconforto. Ma Gesù aveva preso il sopravvento e di tutto si serviva, anche del dolore atroce che l'altro mi imponeva e che egli trasformava in purificazione, in lavaggio indispensabile. Il resto tu lo sai. Tutto questo ho voluto rivelarti perché tu non venga mai meno alla tua opera di madre, di amica dei sofferenti e con coraggio, aiutata dai nostri lumi, tu possa dire anche ciò che gli altri non vogliono ascoltare, soprattutto nei riguardi dei nostri figli. Abbi fede, Pippù mia, perché con Nicola e Masino ti sono sempre vicino. 9 gennaio 1993. Caro Stefano, La tua fiducia in me mi commuove, così come commuove mamma a cui sei particolarmente caro. Tu sei il pilastro su cui poggia tutta la tua famiglia. I venti avversi cercano di allontanarti da me, ma tu sii come l'ostrica che, attaccata alla roccia, non teme la tenacia delle onde impazzite del mare in tempesta e fiduciosa aspetta la bonaccia. Vorrei chiarirti come si attua il nostro intervento nei vostri confronti. Spinti e sollecitati dal vostro richiamo di aiuto, rivivendo i vari momenti della nostra vita terrena, quando anche noi, oppressi dal dolore, dallo sconforto, chiedevamo aiuto, il nostro primo passo è di implorare per voi dal Padre il perdono indispensabile per le vostre colpe, affinché la sua giustizia offesa per i tanti vostri peccati ceda il posto alla misericordia infinita del suo amore. È il passo più importante, che prelude alla nostra opera diretta in vostro favore. Qui entra in atto la nostra strategia, che deve tener conto soprattutto della vostra libertà, che non ci è in nessun modo consentito di violare. Il compito è a volte arduo, perché i primi nemici da vincere risiedono proprio in voi stessi: orgoglio, superbia, arroganza. Tutti elementi contrari che sono in opposizione a Dio, che al contrario si umilia, fino a piegarsi sulla sua creatura dimentico di ogni offesa. Poi ci sono i nemici esterni da vincere, quelli che opprimono la carne e lo spirito. Guarire la carne per arrivare allo spirito o servirsi del male che il nemico vi ha propinato per abbattere gli ostacoli che impediscono la guarigione dello spirito. Tutto mettiamo in atto per arrivare allo scopo e la nostra opera è costante e sollecita, ci occorre la vostra pur minima adesione. Sii tu pronto a recepire ogni mio impulso, seguilo senza chiederti dove ti conduce. È l'abbandono totale di cui abbiamo bisogno, perché la vittoria che abbraccia non solo la salute di tua moglie, ma anche del tuo spirito che è ancora più prezioso, come quella di tutta la tua famiglia, sia la più sollecita possibile. Ti abbraccio, Nicola. Gennaio 1993. Nicola, da qualche giorno sei in bilico se accettare sino in fondo i messaggi di Padre Giorgio oppure no. Sì, mamma, sono tutti veri. Padre Giorgio ha la missione di suggerirvi come uscire indenni dalla prova che vi attende e quali i mezzi e gli accorgimenti che dovete usare per non trovarvi in serie difficoltà che potrebbero mettere in pericolo l'esito positivo di tutta la nostra missione. Io ho la missione di fortificare la vostra fede, perché solo questa è indispensabile affinché possiate uscire vittoriosi da sì terribile prova. Padre Giorgio vi illumina sulla crisi attuale, morale e politica, che del resto potete da voi stessi constatare, e vi guida sulla strada da seguire. Io, attraverso le verità teologiche che vi rivelo, elimino i vari dubbi che mettono a repentaglio proprio la vostra fragile fede. Come un grido corale si innalza e vi investe, emesso da tantissime voci prescelte da Dio e tutte vi dicono le stesse cose. Non è più tempo di dormire, mamma. Unitevi in una implorazione costante al Padre delle Misericordie e mettetevi al riparo sotto il manto della Madre Celeste. 12 gennaio 1993. Carissimi Teresa e Pier Giorgio, con i vostri richiami indubbiamente suggeriti da un bisogno di dare affetto e di ricevere affetto, mi esortate in Cristo a vincere il mio orgoglio e superare i miei preconcetti. È l'augurio e l'esortazione che anche io rivolgo a voi, perché a base di qualsiasi frattura c'è sempre la superbia della nostra mente che crede di essere nel vero. C'è la certezza che solo gli altri sbagliano. Purtroppo siamo tutti immersi nel peccato. Abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare, chi in un verso, chi nell'altro. Io, dei miei errori, e sono tanti, chiedo perdono al Signore in primo luogo e poi a voi, se vi ho ferito senza rendermene conto. Ma per carità, non fate più piangere gli occhi di una madre. Non ergetevi a giudici di colei che vi ha dato la vita. Lasciate che sia solo Lui che conosce il suo cuore a giudicare. Anzi, per riconoscenza di questo grande dono di cui Dio l'ha resa compartecipe, se per caso avesse mancato, implorate per lei il perdono del Padre Santo e tutto vi sarà restituito per grazia. Io vi voglio bene e sempre ve ne vorrò, assieme ai bambini. Un abbraccio affettuosissimo. Mamma. 16 gennaio 1993, ore 11:30, Sabaudia. Nicola, ti parlerò oggi dell'uomo Dio. La sana teologia della Chiesa ti insegna che Gesù è vero uomo come siamo noi, tranne che nel peccato, e ciò è realmente vero. Ma questo non vi porti a pensare che, essendo l'unigenito figlio di Dio, egli non fosse come noi, perché è anche il primogenito dei figli dell'uomo, il capostipite della razza umana come erano Adamo ed Eva prima di aderire alla colpa. Ma a differenza dei nostri progenitori, Gesù non aderì mai alla colpa. Egli fu tentato da Satana in mille modi, nella carne e nello spirito. E bada bene, mamma, mentre Adamo ed Eva di nulla mancavano perché immersi nella pienezza dei doni del Padre, Gesù si trovò immerso in un mondo devastato dal peccato. Così dovette vincere la tentazione della fame, del freddo, della cupidigia dei fratelli, dell'indifferenza, della solitudine, le tentazioni del sesso che il nemico con arte diabolica gli apprestava. Il Vangelo accenna alle varie tentazioni a cui fu sottoposto Gesù dal diabolico e come esse furono vinte per mezzo della preghiera. Ad ogni tentazione specifica opponeva la virtù contraria. Alla lusinga del possesso di un regno terreno rispondeva che il suo regno non era di questo mondo. Alla ricchezza alla povertà, alla vanagloria all'umiltà, al trionfo tributatogli in un giorno di festa, l'ignominia di una morte appeso ad un legno di croce. Egli seppe mantenere intatta la purezza originaria e con essa tutti i doni di cui Dio Padre l'aveva arricchito. Gli stessi doni erano stati donati ai nostri progenitori che, a differenza di Gesù, per l'ingordigia di conoscere, si erano lasciati travolgere e sedurre da Satana. Gesù, uomo, nel senso più vero della parola, vinse il peccato perché si rifiutò di conoscerlo, ma di esso ne subì le conseguenze più terribili. Lui, il santo, il puro, non seppe mai cosa volesse dire tradire, ma sperimentò cosa volesse dire essere tradito. Non conobbe l'odio che arma la mano di colui che uccide un suo fratello o un suo simile, ma ha conosciuto sulla sua stessa carne lo spasimo e la tortura della vittima innocente. Mamma, non ferite Gesù ulteriormente pensando perché è figlio di Dio e tutt'uno con la seconda persona della Santissima Trinità, tanto dolore gli è stato risparmiato. Perché è proprio l'opposto. Egli doveva essere santo a tutti i costi, puro a tutti i costi, redentore a tutti i costi, anche se l'equilibrio infranto nell'agonia del Getsemani lo fecero sudare sangue e acqua.